Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a Te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo Tuoi, Ti chiediamo che il Tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella Tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E ora la nostra preghiera di Sant'Anselmo, che è un po' il punto di riferimento del nostro lavoro, che unisce la razionalità, la capacità di conoscere, di giudicare, all'affettività. Conoscere, innamorandosi di ciò che si conosce, è molto diverso da un ragionare automatico come può fare anche una macchina. Noi siamo esseri umani e di fronte a Dio gli chiediamo di aiutarci a vivere con ragione e con la fede. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, nel nostro lavoro che dovremo cercare di dimensionare un po' anche nel tempo, io adesso mi sono messo un timer per non trabordare in modo che possiamo stare dentro un orario ragionevole per non stancarci troppo, per poter seguire quello che facciamo e non andare oltre dei limiti di tempo ragionevoli. Nella prima parte che riguarda il compendio del Catechismo, noi abbiamo fatto un percorso e stiamo facendo un percorso formativo della conoscenza della dottrina della fede. Abbiamo introdotto la prima volta cercando di definire le parole fondamentali di riferimento, perché si sape di cosa si parla, per cui abbiamo parlato di primo annuncio, kerygma, abbiamo parlato della dottrina, abbiamo parlato della catechesi, abbiamo parlato della teologia. E poi abbiamo iniziato con i primi numeri del catechismo che ci hanno introdotto al tema di Dio, dove il tema di Dio vuol dire la ricerca di una comprensione, di una spiegazione di tutto, dalla nostra esistenza all'esistenza di tutte le cose, all'origine, al fine, al destino della realtà, da dove veniamo, dove andremo a finire. Sono domande che si pone qualsiasi essere umano e la ragione è in grado di arrivare a capire e addirittura a dimostrare. E dicevamo che tutto sommato la ricerca scientifica più seria, più profonda anche di quest'ultimo secolo è arrivata a porre le domande fondamentali. Si parte dalla logica, dalla matematica, dalla fisica e si arrivano a dimostrare dei fondamenti che esigono un principio unitario, origine di tutto, per poter cercare di capire e di spiegare tutto il resto e di comprendere la realtà. Questa è la ricerca razionale di Dio. Ma poi il Catechismo ci ha detto nei numeri successivi che, siccome questa ricerca è difficile e non tutti sono in grado di farla, anche perché occorre una dotazione di intelligenza notevole e non tutti l'hanno allo stesso modo, e anche una strumentazione tecnica notevole. Ecco allora la rivelazione. Dio si rivela per facilitarci il compito e per dirci Lui in prima persona come stanno le cose. Ecco, allora tutto il filone della tradizione giudeo-cristiana dentro cui noi siamo inseriti e che ci permette di ricomprendere meglio quello che la nostra intelligenza faticosamente cerca di capire, quello che la nostra affettività imperiosamente invece esige e domanda, perché uno ha bisogno di avere il diritto di esistere, di sentire che è voluto e amato. Ma poi c'è un'altra questione, sto facendo un piccolo riassunto, ed è il fatto che noi facciamo tutti un'esperienza tremenda, di ingiustizia. Il mondo è fatto male, pur essendo bellissimo. Le cose non sono giuste, non vanno per il loro verso. C'è un'ingiustizia verso noi stessi e verso tutti. Chi ha avuto di più, chi ha avuto di meno, ma comunque l'ingiustizia più grande è di dover soffrire, di dover morire. Ecco allora la ricerca di una spiegazione del perché le cose stanno così e dall'altra parte del come venirne fuori. Ecco che allora la rivelazione ha una finalità, non è solo per soddisfare il nostro desiderio di conoscere, ma è anche per offrire la spiegazione di questa situazione e la strada per uscirne. Questo è il tema classicamente detto della salvezza o della redenzione, che non è una cosa spiritualista, è una questione esistenziale, è una questione di vita o di morte. Ecco, la rivelazione ha come scopo quindi la conoscenza, la spiegazione della realtà, la comprensione della storia, si parla di teologia della storia, e la riparazione di questa di questo stato di ingiustizia che la scrittura chiama peccato originale, insomma, lo descrive come peccato originale, la tradizione teologica chiama peccato originale, che non è una questione moralistica e strana, è la condizione umana di profonda ingiustizia. Poi abbiamo visto fino al numero 8 del Catechismo come si è dipanata questa rivelazione dall'Antico Testamento fino alle soglie del Nuovo Testamento. Ecco allora i patriarchi, poi i profeti, i re, i giudici, tutta una catena di figure di riferimento attraverso le quali Dio, rivelandosi, ha deciso di tirarsi su un popolo, di educare un popolo. Ecco allora la legge, i comandamenti, che non sono l'impostura di un Dio esoso, ma sono il libretto di istruzioni perché l'uomo possa vivere bene sulla terra e prepararsi a un destino più grande oltre questa vita. Cominciare a capire queste cose ci libera da tutti i moralismi e da tutte noi. Da un lato si dice certe cose non si devono fare perché è peccato, ma bisogna anche chiedersi perché, cosa vuol dire? Le cose non sono giuste solo perché sono comandate, ma è il contrario. Sono comandate perché sono giuste, perché ci rimettono nelle condizioni di vivere in maniera giusta la vita. Il moralismo, il formalismo, il doverismo della filosofia moderna, Kant, pensiamo, ti dice che una cosa è buona solo perché è comandata. Ma questo genera le dittature, genera il nazismo, genera. Il cristianesimo ti dice il contrario. Una cosa è comandata da Dio perché è buona, per il tuo bene. Non bonum quia preceptum, non è buono perché è comandato, ma preceptum quia bonum, è comandato perché è un bene. Questo libera da tutti i moralismi, da tutte le cose, da tutti i fucili spianati, dobbiamo fare questo fino a che punto? No, è la verità della vita. Bene, eravamo arrivati al numero 8, adesso ci agganciamo col numero 9 del compendio del Catechismo che avevamo appena letto per concludere la volta scorsa e adesso è il punto di partenza. Siamo arrivati finalmente a Gesù Cristo. Tutto l'Antico Testamento è come una preparazione. Tutte le varie, i vari profeti, i vari re, i vari personaggi, sono come un segno anticipatore. In Gesù Cristo tutto si condensa, si riunisce. Cristo è il centro del cosmo e della storia. Leggiamo. Numero 9. Qual è la tappa piena e definitiva della rivelazione di Dio? Risposta che dà il Catechismo. È quella attuata nel suo Verbo incarnato, Gesù Cristo, mediatore e pienezza della rivelazione. Dovremmo poi commentare le parole una per una, perché qui è come un teorema di matematica. Le parole sono pesate, non ce n'è una in meno, non ce n'è una in più, per cui vanno... Adesso lo leggiamo, poi pesiamo le parole. È fatica, bisogna farla. È quella attuata nel suo Verbo incarnato, Gesù Cristo, mediatore e pienezza della rivelazione. Notate questa formula, pienezza della rivelazione. Egli, essendo l'unigenito figlio di Dio, fatto uomo, è la parola perfetta e definitiva del Padre. Perfetta e definitiva. Con l'invio del Figlio e il dono dello Spirito, la rivelazione è ormai pienamente compiuta. Anche se nel corso dei secoli la fede della Chiesa dovrà coglierne gradualmente tutta la portata. In aggiunta a questa formula del Catechismo c'è una ogni tanto c'è un breve passo dei padri o dei santi della tradizione anche agiografica della storia della Chiesa. E ci sono tre righe di San Giovanni della Croce, carmelitano. Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, dice San Giovanni della Croce, che è la sua unica e definitiva parola, Dio ci ha detto tutto in una sola volta, in questa sua parola, e non ha più nulla da dire, da aggiungere. Ecco l'idea della definitività della rivelazione in Cristo. Vediamo di capire un po' parola per parola quello che significa questo, perché trattenere dopo il peso di queste parole ci aiuta a vivere la fede e a viverla ragionevolmente. Il numero 9 completa il quadro del percorso fondamentale della rivelazione. Tutto l'Antico Testamento è come un nastro che si dipana nella storia e il punto di arrivo centrale di tutto è Gesù Cristo, in cui si completa quello che è stato detto inizialmente in tutta la storia precedente e lo si ricomprende, tutto letto alla luce di Cristo è la concezione cristiana della vita. Occorre fare attenzione alle parole che sono pesate, come dicevo, una per una, mai messe giù a caso. Oggi non siamo più abituati a tanta precisione, che è rimasta forse solo nelle scienze, nella logica, la matematica, la fisica. Vediamole almeno per accenno queste parole fondamentali che troviamo in questo numero del compendio del Catechismo. È interessante questa precisione perché la dottrina in qualche modo è scientifica, la verità è scientifica nel senso più bello della parola, non nel senso deteriore. Allora, prima è la parola verbo, è attuata nel Verbo incarnato. Questa parola verbo che è usata e abusata tante volte, perché ha una molteplicità di significati. Dire verbo è una parola che parla di Dio, è Dio che parla di se stesso, che rivela. Ecco perché verbo, parola è un mezzo di comunicazione. Stiamo parlando della rivelazione che Dio fa all'uomo, quindi è un verbo con la maiuscola, perché è Dio che parla. Gesù Cristo è il Verbo. L'inizio del Vangelo di San Giovanni usa questa espressione. Però è un termine che indica di più che non solamente parola. Adesso le suore, gli ambienti postconciliari, no, si sono riempiti la bocca della parola, e la parola di qua, la parola di là, la parola pensata, la parola ruminata, addirittura delle espressioni quasi disgustose. Sì, in latino verbum, che però ha più dignità del nostro parola, che è un po' troppo quotidiano, no? Ma se si va nel greco, nella lingua originale del Vangelo di San Giovanni, c'è logos. E logos vuol dire ragione, vuol dire contenuto, vuol dire principio. Quindi è un verbo che è tutta la razionalità, non è solo veicolo di comunicazione, è la razionalità che si comunica, è il principio fondante di tutta la realtà che si comunica. E questo è una persona, poi non è solamente un suono della voce. Quindi questa parola ha un peso enorme quando si dice verbo. Si dice alla seconda persona della Trinità che ha preso dentro di sé l'uomo Gesù Cristo. Verbo incarnato, ecco la seconda parola. Questa seconda parola ci dice che il verbo, che è Dio, è la seconda persona della stessa Trinità, in Gesù Cristo è anche un uomo in carne e ossa. E non in modo apparente, non è una visione. Tra l'altro lo toccavano e mangiava e stava con loro in maniera fisica, materiale. È un uomo vero. La Chiesa nei secoli ha dovuto meditare su queste cose perché c'è da perdere la testa e alcuni hanno detto anche cose errate e poi si è dovuto correggere fino a che si è arrivati a comprendere di più cosa voleva dire. Queste parole le ha setacciate nel corso dei secoli, soprattutto nell'arco dei primi secoli. I primi 3-4 secoli sono stati un lavorio da parte dei padri della Chiesa, da parte dei filosofi convertiti, che poi diventavano presbiteri, poi vescovi, e hanno fatto un lavoro per cercare di comprendere, di penetrare e di non rovinare, ma di mettere a punto una comprensione intelligente e autentica. La Chiesa le ha setacciate una per una, prendendole sul serio, e non come simboli, come modi di dire, ma cercando di capire, perché se Dio ha parlato in un certo modo e Gesù Cristo ha parlato in un certo modo, le sue parole vanno prese sul serio, fino alla definizione dei dogmi trinitari e cristologici. Nel IV secolo, quindi siamo nel 300 d.C., in quegli anni lì, dal 300 al 400, i vari concili, Nicea, Costantinopoli, poi Efeso, tutti i successivi concili, hanno messo a fuoco delle formule, e questi sono stati i dogmi, che poi facevano parte poi della professione di fede alla fine, ma che riuscissero a rendere in maniera adeguata il contenuto della rivelazione, la natura stessa della Trinità, per quanto è possibile capirla, ma per quanto ci è stata rivelata la dobbiamo capire. La natura stessa, le due nature di Cristo nell'unica persona. Dice il nostro numero 9: nel corso dei secoli la fede della Chiesa dovrà coglierne gradualmente tutta la portata. Ecco perché anche noi dobbiamo fare la fatica di studiare il catechismo, per comprendere la portata di quello che non è acqua fresca, non è. Qui dentro c'è una concezione dell'essere, c'è una concezione della vita, c'è una concezione di noi stessi. Se uno comincia a imparare a guardare a se stesso, tenendo conto di questa ricchezza, di questa grandiosità, che Dio ha fatto le cose da par suo, non così come capitava, la vita acquista una dignità che il mondo di oggi non conosce più. E tocca a noi custodirla, perché se non la custodiamo noi, chi è che la custodisce? Abbiate pazienza se vi torturo un po', ma vediamo uno per uno alcuni di questi contenuti. rispetto a tutte le tradizioni e le religioni pagane, eccetera, dove c'era una molteplicità di dei di basso livello, poi perché erano più o meno come gli uomini, solo che siccome loro erano un gradino più in alto, potevano fare quello che volevano, ma come erano figure spesso anche poco dignitose. Mentre qua nella rivelazione c'è un unico Dio, Dio è uno, unico per così dire. È unico ed è uno visto dall'esterno, diciamo così. È un unico principio da cui trae origine, e questa è la creazione, tutto ciò che esiste e che è distinto da lui. È quello che noi chiamiamo il creato. Il creato non è, cioè le creature, il creato adesso non pensiamo all'ambiente, a tutte queste cose qui che sono delle derivazioni ormai sganciate da Dio e che sono diventate un feticcio. No, pensiamo il creato come opera di Dio. Il creato non è Dio. Sarebbe panteismo dire che il creato è Dio. Perché non è Dio? Perché non ha in sé per natura la pienezza dell'essere, ma è solo una partecipazione dell'essere. Perché? Perché dipende da Dio. Se Dio non lo fa esistere, il creato svanisce. C'è una dipendenza causale, come si dice, che sostiene tutto ciò che esiste, quindi anche noi, ma non solo le cose materiali, anche i nostri pensieri ricevono l'esistenza da Dio, anche le nostre azioni. Noi siamo liberi, ma la nostra libertà esiste perché c'è Dio che la fa esistere, altrimenti non ci sarebbe manco quella. Dire che il rapporto con Dio è un rapporto causale significa che cos'è una causa? È un principio, un qualcuno, qualcosa che sostiene tutto nell'esistenza, ci fa esistere, riferiamolo a noi stessi, e nel mutamento. Quindi ci fa vivere, ci fa crescere, ci fa cambiare, ci fa muovere. Dicono infatti gli Atti degli Apostoli: in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Si scopre che nei versetti della Sacra Scrittura c'è una miniera di tutte queste cose che noi le leggiamo così, scorrono via come niente, ma dentro c'è la comunicazione di tutta questa roba. E poi c'è anche molto di più, perché non è che abbiamo capito tutto subito. Poi si dice anche un'altra cosa, che Gesù nel parlare ha raccontato così come se fosse una cosa normale, no? Ha cominciato a parlare del Padre, ha cominciato a parlare del Figlio riferendolo a se stesso, poi ha detto vi manderò lo Spirito, come tranquillo, come se fosse normale, perché per lui era di casa questa roba. E chi l'ascoltava rimaneva sorpreso invece perché non era di casa per niente. Allora la Chiesa ci ha dovuto lavorare sopra e capire cosa vuol dire il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vuol dire che Dio, visto dall'esterno, è assolutamente uno ed è un unico creatore, l'unico creatore. Ma c'è una vitalità interna, la Trinità, è in tre persone, per così dire dall'interno. Ci esprimiamo come possiamo, perché più di così non riusciamo. Le cose saranno molto più chiare nella visione beatifica in paradiso, ma per adesso persone che con il nostro linguaggio umano, che ha usato Gesù per farcele capire, ci sono state rivelate come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi Dio è assolutamente uno, visto dall'esterno. All'interno c'è una dimensione familiare di tre persone che sono tre relazioni tra di loro. La paternità è il padre che genera il figlio è generato, lo Spirito Santo procede da entrambi ed è come l'amore che li lega in qualche modo, ma è così consistente da essere una persona esso stesso. Più di così è difficile dire, però è quello che ci è stato rivelato. Un terzo punto è che Gesù Cristo è il Verbo incarnato. Questi sono tutti i dogmi della fede, prima i dogmi trinitari, adesso i dogmi cristologici, per dirlo in termini tecnici. Gesù Cristo è il Verbo incarnato. Cosa significa questa formula qua? Una formula che significa, secondo la comprensione che la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, ha formulato nei dogmi, che la persona divina del Figlio, il Verbo, che è Dio per natura, ha unito a sé anche la natura umana dell'uomo, individuato in Gesù di Nazareth. Così che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, avendo due nature, quella divina in origine e quella umana che è stata assunta, che sono unite nell'unica persona del Verbo. Cerchiamo di dire qualcosina in più, anche qui oggi c'è da fare un po' di fatica, ma ci fa bene, abbiate pazienza. Noi abbiamo un'idea a volte un po' fanciullesca dell'incarnazione, no? Immaginiamo che il Verbo, il Figlio di Dio, stava chiuso nella casa della Trinità. Poi a un certo punto dice al padre: esco di casa, mi fiondo giù sulla terra e mi infilo dentro il grembo della Vergine Maria e divento un uomo. È quasi il contrario, anche se il linguaggio anche dei Vangeli lascia intendere questo, perché il Verbo non ha avuto nessun bisogno di andarsene di casa, di uscire dalla Trinità. L'incarnazione non è che il Verbo scende giù per poi ritornare su con l'ascensione. Sì, in senso figurato, sì, in senso materiale, sì, ma in realtà questo è il percorso che fa l'uomo Gesù. Il Verbo ha invece assunto, ha tirato su la natura umana e l'ha unita a quella divina. Quindi è più un assumere, un prendere la natura di un uomo, Gesù di Nazareth, e incorporarla, unirla in maniera non confusa, legarla alla natura divina, in maniera che le nature rimangano ben distinte, ma la persona che le prende, che le assume, la persona del Verbo, è la persona di Dio. Quindi cosa c'è da tenere tutto questo come formula? Che Gesù Cristo, il Verbo incarnato, il Figlio di Dio, possiede due nature, una natura divina e una natura umana, perfettamente integre e non miscelate, ma unite saldamente nell'unica personalità, nell'unica persona di Dio, del Verbo. Quindi due nature e una persona. Infatti c'erano dei trattati, no? Fino dall'epoca patristica, De duabus naturis et una persona Christi, no? Le due nature, una persona di Cristo. Sono cose difficili da formulare con precisione, ancora di più di un teorema di matematica, nella formulazione del quale ogni parola deve essere precisa, nessuna parola è di troppo o di meno di quelle necessarie e sufficienti a formularlo. Il paragone non è fuori luogo e lo stesso San Tommaso d'Aquino paragonava la teologia alla fisica matematica. Diceva San Tommaso: la teologia è come la fisica matematica, è una scienza media. La fisica matematica prende le informazioni dal mondo fisico e ne cerca delle spiegazioni e delle leggi in forma matematica. Siamo prima di Galileo, però la nozione di scienza media ce l'avevano chiara. La teologia cosa fa? Prende i dati sperimentali dalla rivelazione, da quella che San Tommaso chiama la scienza dei beati, perché è quello che loro vedono della beatitudine eterna, e cerca di comprenderla alla luce non solo dei principi della rivelazione, ma alla luce della filosofia, alla luce della razionalità umana, e trovare dei collegamenti e di dedurne ulteriori conseguenze. Una premessa di rivelazione, una premessa razionale di filosofia e dedurre delle conseguenze, delle conclusioni teologiche. Poi c'è un'altra parola ancora in questo numero 9, dove dentro c'è tutto, perché qui dentro c'è la cristologia e c'è anche un po' di trinitaria. Si parla anche di Cristo come del Verbo incarnato come mediatore. Ecco la terza parola chiave di questo numero 9, che è densissimo. Essendo nel contempo vero Dio e vero uomo, possedendo in modo inconfuso le due nature, non è una miscela per cui è un semidio, un uomo Dio come nelle religioni pagane, no? È perfettamente Dio e perfettamente uomo. Le due nature sono saldate in quella che si chiama l'unione ipostatica e la persona è quella del Verbo, è quella divina, perché la persona è sempre decisa dalla natura di grado più elevato. In fondo anche noi siamo animali, ma avendo un'anima spirituale intelligente, la nostra personalità è una personalità intelligente, è una personalità razionale, è una personalità spirituale. Cristo realizza in sé il collegamento fisico tra Dio e l'uomo e come tale, a differenza di chiunque altro, è in grado di compiere una duplice opera. Bisogna essere sia Dio che uomo per riuscire a fare certe faccende, perché l'uomo da solo non ce la fa, non è abbastanza potente, non è onnipotente. Al tempo stesso, adesso lo vediamo, quali sono le due operazioni che richiedono la duplice natura umana e divina per poter essere realizzate, ma anche dal punto di vista logico, oltre che dal punto di vista fattuale, metafisico. La prima è quella di rivelare, parlando come uomo, il nostro linguaggio umano. Per poter fare la rivelazione da Dio agli uomini ci voleva uno che avesse la conoscenza delle cose da rivelare, e questo per questo doveva essere Dio. Al tempo stesso doveva poter parlare un linguaggio umano, altrimenti noi uomini non avremmo potuto capire nulla, nemmeno avvertire il suono delle parole, se non era un uomo che parlava, aveva una voce come noi, aveva la lingua del popolo a cui si rivolgeva. Quindi la prima operazione è quella di rivelare, che richiede il soggetto divino e anche umano insieme, per poter collegare le due nature umane e divine. Poter rivelare agli uomini quanto è bene per noi conoscere su Dio, su noi stessi e su tutta la creazione. Ecco che nella rivelazione c'è una concezione di noi stessi, di tutta la realtà che ti circonda, quindi anche del nostro prossimo, degli altri, e una conoscenza di Dio. Ecco perché il cristianesimo è anche un'antropologia, una concezione dell'uomo, è anche una dottrina sociale, una concezione dei rapporti tra gli uomini e la società, è anche una teologia, un discorso su Dio. Vivere con questa consapevolezza, ma cambia profondamente il modo di. Non si vive la routine quotidiana come una serie di eventi casuali, ma si vive con una consapevolezza che siamo dentro, siamo una pietruzza di un mosaico incredibile. Immaginate di essere una pietruzza di un mosaico di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna, o di San Vitale. Siete dentro un disegno infinitamente perfetto e più grande, però ci siete, e se vi togliessero ci sarebbe un buco lì al posto, per cui siete importanti, siamo importanti. E questa è la rivelazione che in lui ha la sua pienezza, ecco l'altra parola, pienezza. Cristo è la pienezza della rivelazione, perché è come, immaginate una lente che raccoglie la luce e la focalizza, è che in Cristo c'è il fuoco, il punto in cui tutta la storia precedente converge e da cui poi può partire lo sviluppo successivo su cui si costruisce. Ma c'è un'altra parola ancora importante a cui ho accennato prima, oltre a rivelare che cosa fa questo uomo Dio, questo Gesù Cristo. Rivelare non basta, perché se io mi sento dire da uno, da un primario, da un medico, mi sento rivelare che ho un cancro, che ho una malattia inguaribile, che ho una malattia rara, e poi non mi dà la cura, il fatto che io riceva la rivelazione mi fa stare ancora più male, perché vengo a conoscenza di una situazione che mi rende consapevole di una realtà per cui non c'è rimedio. Ecco che allora la seconda parola è quella invece di salvare l'umanità, dove salvare non va inteso in senso astratto, ma va inteso in senso di riparare ciò che è guasto, ciò che è rotto. Salvare significa restituire, ricostruire, anzi addirittura potenziare ciò che è stato perduto. E cos'è che è stato perduto, che è stato rovinato nella storia dell'uomo? Quella famosa giustizia originale. Cosa vuol dire? L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, l'abbiamo detto anche altre volte. Cos'è che non funziona nel mondo di oggi, nella società di oggi, ma anche nel mio interno? Si è rotto il giusto modo del rapporto tra l'uomo e Dio creatore. Per cui le cose non funzionano più. In una situazione assurdamente contraddittoria come quella che si vive nel mondo di oggi, la parola salvezza riacquista un significato concreto, addirittura fisico, materiale, che la toglie da quell'aura fasulla che l'ha sempre fatta apparire agli occhi dei non credenti come qualcosa di inutile o di facoltativo, e a non pochi credenti anche come una faccenda che riguarda solo l'aldilà e ben poco a che fare con la vita quotidiana sulla terra. Riparare alla rottura della giustizia originale, per fare questo ci vuole una potenza che solo Dio ha. Perché la società, gli uomini non se la cavano, non riescono a creare una società più umana, più vivibile? Perché ci vuole una potenza infinita, ci vuole Dio. Noi da soli non riusciamo a ricostruire quello che è l'opera di Dio e a ricreare una società vivibile, oltre a guadagnarci l'aldilà. Non ci riusciamo. Ci vuole una natura divina, onnipotente, perché il dono di essa viene da Dio. E il rapporto è stato rotto con Dio. L'offeso dal rifiuto del dono è Dio stesso. E poi ci vuole anche una natura umana, perché l'errore l'hanno fatto gli uomini, l'abbiamo fatto noi. Quindi ci vuole uno che, in quanto uomo, è il debitore, è colui che ha la necessità di riparare, e in quanto Dio ha la potenza per riuscire a riparare. Qui il diritto romano ha giocato la sua parte importante per aiutare a comprendere anche queste verità di fede, perché è una questione di giustizia, per cui è stata rotta la giustizia, è stato rotto il giusto modo di vivere, il giusto rapporto dell'uomo con Dio, il giusto rapporto dell'uomo con se stesso, il giusto rapporto dell'uomo con gli altri. La giustizia, la cosa più importante che ci sia, è stata rovinata. I meccanismi con cui è stata rovinata, i dettagli del peccato originale, conosciamo poco e niente, però il dato di fatto è che c'è stata questa infrazione e va riparata. E il Verbo si è fatto carne per ripararla. E questo è il cuore del cristianesimo, il resto sono chiacchiere. A riparare l'offesa fatta doveva essere un uomo, perché l'uomo aveva offeso e doveva essere anche al tempo stesso Dio, perché solo uno di pari dignità con Dio, che è l'offeso, poteva essere in grado di farlo da pari a pari. Vi ho detto in parole nostre quello che tutta la la tradizione dei padri e in San Tommaso è stato formulato, vedete, la riparazione della giustizia, l'offeso è Dio, quindi ci vuole una dignità infinita per ripararlo, per cui doveva essere Dio a riparare, ma doveva essere anche l'uomo perché l'errore, il torto era stato commesso da un uomo. Ecco per la necessità dell'uomo Dio. Si sono rotti la testa per secoli, cur Deus homo, ma perché Dio si è fatto uomo? E hanno cercato questa spiegazione aiutandosi anche col diritto romano. A noi può sembrare astrusa, però se ci si pensa un po' e si guarda la società di oggi, dove il problema più grosso è la giustizia, perché tutto è ingiusto, e più si va avanti allontanandosi dal cristianesimo, e perfino la Chiesa si sta allontanando dal cristianesimo, dico una cosa gravissima, più le cose impazziscono. Ma l'abbiamo visto in questa situazione di quest'ultimo periodo. Siamo nell'anarchia più totale, non riusciamo a gestire più nemmeno a governare le nazioni, a governare, perché si è perso di vista il fondamento. Ecco, pienezza della rivelazione. Ecco la parola pienezza, poi dopo vi faccio riposare perché oggi è tosta, ma è importante. Non sono cose accademiche, se uno non capisce che qui c'è il fondamento della vita quotidiana, è come se non avesse né la ragione né la fede, bisogna aiutarsi su questo. È la misericordia più grande che ci possiamo fare, mica quel sentimentalismo da quattro soldi che si predica oggi dappertutto, non ce ne facciamo niente, genera solo rivendicazione e cattiveria, no? Non è questo che serve. La parola pienezza, la pienezza della rivelazione, che si accompagna a precisare la parola rivelazione, in Cristo la rivelazione trova sia il suo compimento nel tempo, in questo senso la pienezza è il punto di arrivo storico, la rivelazione è ormai pienamente compiuta, non ci sono altre cose da aggiungere, non c'è nient'altro che Dio abbia ritenuto di dover aggiungere dopo di lui. Giovanni Battista fa domandare ai discepoli, dai suoi discepoli, a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Non c'è da aspettare un profeta successivo, Maometto o chi volete che sia. In lui è già stato detto tutto quello che Dio voleva rivelare, per cui non ci sono rivelazioni aggiuntive che aggiungano dei contenuti. Al massimo potranno esserci degli aiuti a capire meglio quello che è già stato detto. Finisco il numero, poi ci fermiamo. Non dobbiamo attendere un altro, per questo sono incompatibili con il cristianesimo, ecco questo lo dobbiamo sapere bene, perché oggi si fa un pasticcio, sembra che tutte le religioni abbiano qualcosa da aggiungere, abbiano qualcosa da dire e abbiano detto di più del cristianesimo, ma mettiamole anche solo alla prova dei fatti, alla prova della logica e vediamo quanto sono povere e misere o quanto sono una degradazione rispetto a ciò che è rivelato nel Vangelo da parte di Cristo. Sono incompatibili con il cristianesimo tutte le religioni non cristiane che aggiungono un nuovo profeta, l'Islam, per esempio, una nuova, assolutamente incompatibili, quindi è inutile che facciamo Abu Dhabi e tutte queste profanazioni, queste forme di apostasia, sono un tradimento della verità. È una nuova rivelazione che aggiunga delle nuove verità o neghi quelle già rivelate in nome di qualche presunto nuovo paradigma, altra parola totalmente usata a sproposito oggi, presa tra l'altro dalla filosofia della scienza, da un contesto che non c'entra niente con questa roba qua. La Chiesa ritiene da sempre che la rivelazione storica, quella giudeo-cristiana, quella che è stata fissata dall'Antico e dal Nuovo Testamento, si è conclusa con la morte dell'ultimo degli apostoli. Perché? Perché gli apostoli sono quelli che hanno conosciuto Gesù e che quindi sono stati in grado di sapere, di scrivere tutto quello che lui aveva detto e fatto. Avendo vissuto con Gesù, hanno riferito il suo insegnamento. Pienezza vuol dire anche, quindi, non solo che è il punto di arrivo storico, è il centro del cosmo della storia, ma è il suo culmine, pienezza anche nel senso di concentrazione, di vertice, il suo massimo livello. È la parola perfetta e definitiva del Padre, dice il numero che abbiamo appena letto. Perfetta in senso latino, cioè completa. Perfetto vuol dire compiuto, completo. C'è tutto. E quindi definitiva, perché se lì c'è tutto e non c'è altro da aggiungere, è definita. Non è ancora mancante di qualcosa, è definitiva. È l'ultima parola, se lo vogliamo dire con un linguaggio nostro, no? Dice, il tale ha detto l'ultima parola. Gesù Cristo ha detto l'ultima parola sulla realtà, su tutto. Il massimo livello negli insegnamenti, nelle spiegazioni della scrittura che Gesù ci ha lasciato. È Gesù stesso qui, come ha fatto con i discepoli di Emmaus, che ha riassunto in sé tutta la rivelazione, la tradizione, l'insegnamento precedente e ne ha fornito anche la spiegazione. C'è anche dei passi del Vangelo dove Gesù spiega i riferimenti alla scrittura precedente o spiega il modo di intendere la storia oggi e di guardare al futuro, un domani. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. È il passo dei discepoli di Emmaus. Prima cosa, la preghiera di Assisi non fu una preghiera confusa. Ognuno, ogni rappresentante delle religioni rimase nella sua postazione, nella sua posizione. Non si tentò di fare un'unica preghiera insieme con un'unica formula, perché questo sarebbe stato la negazione non solo della verità del cristianesimo, ma anche di quella delle altre religioni in qualche modo. Per cui ognuno pregò per conto suo. Le preghiere furono separate e individuali, non ci fu un'unica preghiera. Non è che ci dice adesso diciamo una preghiera tutti insieme e usiamo la stessa formula. Questa deve essere la prima cosa chiara. La seconda osservazione da fare è che l'intento di Giovanni Paolo II, che pure in questo caso può essere giustamente anche criticato, però l'intento era giusto. Ed era questo, secondo me, per quello che ho capito io. Oggi la filosofia non è più in grado, la filosofia moderna, non è stata più in grado di dimostrare che, lo dico in termini semplici, che i comandamenti non sono un'invenzione cristiana, non sono un'invenzione ebraica, ma sono dei principi naturali validi per tutti gli esseri umani. Perché tu non riesci a reggere una società se non hai un po' di equilibrio religioso, se non hai il rispetto della vita umana, non ammazzi, se non rubi, se non hai un minimo di sincerità, se non hai un minimo di dignità della famiglia, eccetera. Oggi con la sola ragione non si riesce più a dimostrare questo, tant'è vero che oggi i comandamenti sono trasgrediti tranquillamente da tutte le legislazioni del mondo occidentale. Allora Giovanni Paolo II fece un tentativo, è quello di dire non ce la facciamo più con l'intelligenza e non con la filosofia a ritrovare le basi di quella che si è sempre chiamata la legge naturale, la legge morale naturale, cioè i comandamenti, non riusciamo più a metterci d'accordo nemmeno sui comandamenti. Oggi addirittura non solo aborto, divorzio, eutanasia, ma ormai anche la pedofilia, l'omosessualità, cioè tutto il contrario dei comandamenti è diventato ammissibile, anzi è diventato legale. Non ce la facciamo più con la ragione, interpelliamo tutte le singole religioni, vere o false che siano, per vedere se almeno attraverso la via religiosa, se non attraverso quella filosofica, riusciamo a ritrovare un'unità attorno alla legge naturale, attorno ai comandamenti. Capisco che detto così è difficile perché non siamo più abituati a ragionare, però Giovanni Paolo II questo ragionamento fu in grado di farlo. Provò a interpellare tutte le religioni per vedere se sulla base di questo si ritrovava il senso della famiglia, si ritrovava il senso del rispetto delle persone, il senso del rispetto della proprietà e via di seguito. Il tentativo era legittimo, per cui li convocò per cercare di chiedere a ciascuno di manifestare tramite una preghiera fatta nel proprio modo, ciascuno per conto proprio, una convergenza verso questa concezione dell'uomo: famiglia, proprietà, dignità, rispetto religioso, eccetera. Il tentativo non è riuscito, ovviamente. Ci siete? Ah, ecco, no, perché non ti vedevo più. Il tentativo non è riuscito, però era legittimo provarci. Già allora il cardinale Bifi lo avvertì che si rischiava molto e che era troppo pericoloso e che il tentativo non sarebbe riuscito. Giovanni Paolo II ci ha voluto provare lo stesso. L'intento di Abu Dhabi è l'opposto di questo. L'intento di Abu Dhabi è quello di relativizzare il cristianesimo, mettendolo alla pari delle religioni non cristiane, in vista di una religione, tra virgolette, umanitaria, che è quella della massoneria, l'umanitarismo senza Cristo, tutto senza Dio, tutto senza Cristo, solamente con l'uomo al centro. Quindi le due prospettive sono opposte. Naturalmente oggi queste cose non le capisce nessuno, e in questo senso aveva ragione Bifi nel dire che era troppo pericoloso fare un'operazione del genere. Ed è la critica più grossa che tutto sommato si può fare a Giovanni Paolo II. Anche i santi fanno qualche errore, però l'intento era legittimo, era giusto. Il problema è che l'umanità non era matura per un tentativo del genere. Giovanni Paolo II sì, ma tutti gli altri non erano al suo livello, per cui la cosa non ha funzionato. Non ha funzionato perché oggi siamo precipitati nel relativismo religioso più totale. Ma questo non è stato colpa di Giovanni Paolo II, che non aveva assolutamente l'intenzione di creare questo relativismo. Questo è frutto di tutta una serie di meccanismi di potere, dietro cui c'è l'azione del demonio, sicuramente. Questo è il motivo per cui non ha funzionato. Noi oggi abbiamo un potere alle spalle della massoneria, eccetera, ma la massoneria è una setta satanica in gran parte, eh? Quindi c'è il demonio dietro. Fanno anche dei riti esoterici, non è solamente un'idea umanitaria. Allora andare a infilare la Chiesa dentro questo umanitarismo massonico, che comincia da un patto con i musulmani, ma per arrivare alla religione. Oggi non è stato nemmeno il Papa a convocare a una preghiera comune, è stata la fratellanza umanitaria universale, cioè la massoneria. Ma scherziamo, voglio dire, e la Chiesa deve farsi convocare dalla massoneria per andare a fare un rito pagano? Capite che c'è una differenza enorme. Ad Assisi fu il Papa a chiamare gli altri in vista di tentare di ricondurli a comprendere la legge morale naturale. Siamo all'opposto. La vera difficoltà è che oggi noi siamo i primi che facciamo fatica a capire queste cose. E quindi spiegarle agli altri è diventato quasi impossibile. Cioè, oggi se non hai le idee chiare su questo, ti perdi tu per la strada. Della storia come evoluzione, secondo lo schema dialettico di Hegel, fa parte di tutto un bagaglio teologico contemporaneo che in Rahner ha avuto la sua figura emergente, ma non è che sia l'unico lui, insomma, voglio dire. E quindi oggi si dice che la rivelazione rahneriana, cioè, questo qui contraddice, il problema è che questo contraddice il dogma cattolico, contraddice la dottrina della fede. Vedi Fides et Ratio, di cui vi ho vi ho citato la volta scorsa e vi dicevo del quarto capitolo, adesso non mi ricordo più neanche se lo dicevo con voi o con qualcun altro, ma forse tu eri in tutte le salse, quindi l'hai sentito da qualche parte. Sì, l'ho fatto col gruppone dei 140, quanti erano. Se tu hai una concezione antimetafisica della filosofia e della storia, vedi tutto evoluzionisticamente, per cui perché la storia vada avanti, cosa succede? Che ci deve essere la rivoluzione, direbbe Marx, e ci deve essere la negazione, direbbe Hegel, e Rahner si è impostato su Kant e su Hegel sostanzialmente. Quindi, Gesù Cristo? Ma no, Gesù Cristo è stato un punto isolato nella storia, e è stato un momento di tesi. Poi dopo c'è la negazione. Se si vuole andare avanti bisogna negare alcune cose e per produrre una nuova sintesi. Ecco che allora oggi uno cosa dice? Ah, ma io sono io che faccio la Chiesa oggi. Gesù l'ha fatta 2000 anni fa, era una roba per quell'epoca. Adesso noi dobbiamo andare avanti e la facciamo noi. Per cui neghiamo quello che ha detto lui o lo reinterpretiamo in maniera capovolta perché noi siamo andati più avanti. Addirittura Teilhard de Chardin era arrivato a dire: ma Dio esiste? Ma Dio è, Cristo sarà il punto di arrivo di tutta la storia del cosmo, il punto omega, il punto di arrivo, per cui Dio c'è? No, si sta facendo. Cristo c'è, si sta facendo. Cioè, in una concezione evoluzionistica di questo tipo, il dogma sparisce. E quindi diventa legittimo pensare di dover fare tutte le cose da capra. Questo qui è semplicemente la negazione della fede cristiana, della fede cattolica. Non esiste più deposito della fede, non esiste più niente. Cioè, alla fine tu ti sei inventato tutto tu. Il problema è che questa cosa qui, per quanto possa essere affascinante per gli idioti, non salva. Non salva, non funziona. Siccome a me interessa la salvezza, io non ho bisogno di costruirmela io. Hanno già fallito tutte le filosofie, tutte le politiche della storia e io devo andare a farne una nuova. Cioè, l'unica che avevo, che è quella che mi salva veramente, che ha prodotto santi invece di despoti lungo la storia, la vado a buttare via. Oh, se vuoi farlo pure, io preferisco seguire invece la strada che mi ancora a Cristo come unico salvatore, anche perché quella ho visto che ha funzionato nella storia, ha prodotto dei santi, ha prodotto delle cose meravigliose e mi promette la salvezza eterna.